Della scienza ci fidiamo ciecamente ogni qualvolta è pronta a risolvere un problema. Se invece si azzarda ad essere lei a trovare problemi, ah, quanto ci va sulle...
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi continuiamo a parlare dell'argomento dell'estate, quello di cui discutiamo con perfetti sconosciuti in ascensore mentre siamo talmente madidi ma che fradici di sudore da sembrare appena usciti da una tempesta monsonica. Solo che non è pioggia, è il nostro glorioso sistema di termoregolazione che sta dando tutto quello che ha. Ieri abbiamo visto una cosa importante, il clima della Terra è sempre cambiato, ma il riscaldamento che osserviamo oggi è spiegabile quasi solo dalle attività umane. Bene, ma dire attività umane è un po' come dire che un'automobile si muove grazie al motore. Sì, va bene che è grazie al motore, ma non mi spiega davvero perché si muove. Insomma, dentro quel cofano succede un sacco di roba. E allora oggi apriamo il cofano del pianeta. Per prima cosa, però, dobbiamo sfatare un gigantesco equivoco. L'effetto serra di per sé non è un nostro nemico, anzi, è la ragione per cui siamo vivi. Se la Terra non avesse naturalmente alcun gas nell'atmosfera capace di trattenere parte del calore emesso dalla sua superficie, ovvero se non ci fosse l'effetto serra naturale sul pianeta, la temperatura media della Terra sarebbe intorno ai meno 18, e non i più 15 che conosciamo oggi. Una differenza notevole. Quindi l'effetto serra di per sé non è qualcosa da eliminare, è una coperta. È ciò che ha consentito di sviluppare la vita così lontano dal Sole. Il problema nasce quando anno dopo anno noi continuiamo ad aggiungere coperte artificiali sopra quelle naturali. A un certo punto te mori de caldo pure se stai in mezzo alla neve. Come funziona l'effetto serra? Il Sole invia verso la Terra diverse radiazioni, partendo dalla luce visibile. Quella attraversa facilmente l'atmosfera, riscalda il suolo, gli oceani, tutto ciò che ci circonda. Una superficie calda però non trattiene tutta quell'energia. Un pochino la restituisce nell'ambiente sotto forma di radiazione infrarossa, cioè sostanzialmente una radiazione molto capace di trasmettere calore. È qui che entrano in scena alcuni gas atmosferici. Anidride carbonica, metano, protossido d'azoto e vapore acqueo assorbono proprio parte di questa radiazione infrarossa e la riemettono di nuovo verso la Terra. Il risultato è che una parte del calore che la nostra superficie prima assorbe e poi restituisce all'ambiente, invece di disperdersi nello spazio, rimane vicino alla superficie terrestre. È un meccanismo naturale ed è un meccanismo essenziale, noi però ne abbiamo decisamente aumentato l'intensità. E qui arriva la seconda domanda. Ma esattamente come? E che abbiamo fatto di sbagliato? La risposta non è le automobili. Le automobili sono solo un pezzo del puzzle. Piccola nota, secondo me, scaricare tutto sulle automobili civili della povera gente che va a lavorare con una Fiat del 97 perché non se la può comprare la straca di Tesla mi sembra un pochino ipocrita, ma in ogni caso... Il contributo più importante all'effetto serra è sicuramente la famosa anidride carbonica, CO2. La produciamo soprattutto bruciando carbone, petrolio, gas naturale per produrre energia. Cioè, sostanzialmente quella roba sono CO2 storata che noi bruciamo e liberiamo per produrre energia, alimentare industrie e trasporti. Ma non solo. Anche produrre cemento, ad esempio, libera enormi quantità di CO2. Non solo perché servono forni ad altissima temperatura, ma perché durante la produzione stessa avviene una reazione chimica che libera anidride carbonica. Poi ci sono le foreste, o meglio la loro scomparsa. Una foresta è un gigantesco deposito di carbonio. Gli alberi assorbono CO2 dall'atmosfera e la trasformano in legno, foglie e radici. Quando abbattiamo una foresta, perdiamo contemporaneamente due cose, una riserva di carbonio e una macchina capace di continuare ad assorbirne altro. È come rompere il freno mentre già ci siamo lanciati in discesa. Poi arriva un altro protagonista, spesso meno conosciuto, il metano. Che rimane nell'atmosfera molto meno tempo della CO2, ma nel breve periodo è molto più bravo a trattenere calore. Da dove arriva? Dagli allevamenti di ruminanti, dalle risaie, dalle discariche, ma anche dalle perdite durante l'estrazione e il trasporto di petrolio e gas naturale. Infine, il protossido d'azoto, quello col nome più complicato e il meno conosciuto. Ne produciamo una quantità incredibile attraverso l'agricoltura intensiva e l'uso dei fertilizzanti. E se il quadro sembra complicato, sappiate che il cambiamento climatico non è la semplice somma di tutti questi gas. In realtà è ancora più complesso. Ci sono gli oceani, ad esempio. Spesso pensiamo al mare come qualcosa che subisce il cambiamento climatico. In realtà sta facendo un lavoro straordinario, assorbe circa il 90% del calore in eccesso accumulato dal nostro sistema. Se non esistessero gli oceani, la superficie terrestre si sarebbe scaldata molto, ma molto di più. Ma questo ha un prezzo. L'acqua si riscalda, le correnti si modificano e gli ecosistemi marini vengono messi sotto pressione. Gli oceani assorbono anche una parte della CO2, ma così facendo diventano sempre più acidi. E diventando più acidi, si modificano le correnti e gli ecosistemi marini sono ancora sotto pressione. Gli ecosistemi marini a volte nutrono quelli umani, letteralmente. A questo punto entra in gioco il concetto forse più importante della puntata, i cosiddetti feedback. Perché il clima non è una macchina con un solo pulsante, è una fila di tessere del domino. Ad esempio, il ghiaccio si scioglie, si alzano i livelli degli oceani, certo, ma il ghiaccio è anche bianco. Che c'entra? Riflette la luce solare. Quando diminuisce lascia spazio ad acqua e rocce molto più scure che assorbono energia e quindi aumentano ulteriormente il riscaldamento. Il permafrost, cioè il terreno permanentemente gelato delle regioni artiche, può iniziare a scongelarsi e al suo interno sono intrappolate naturalmente enormi quantità di carbonio e metano. Insomma, più si scalda il pianeta, più questi gas che già noi produciamo vengono liberati dai depositi naturali. Poi tagliamo via le foreste capaci di sottrarli all'atmosfera, ecco là che ha fatto il papocchio. Non stiamo agendo su un solo interruttore, stiamo modificando un'intera rete di equilibri che si erano costruiti nell'arco di milioni di anni. E come ho già ricordato in una pillola un annetto fa, è importante ricordare che non stiamo di per sé distruggendo il pianeta, che non dobbiamo fare questa cosa per salvare il pianeta, perché al pianeta non gliene frega niente. La Terra ha attraversato glaciazioni, impatti di asteroidi, eruzioni vulcaniche gigantesche, estinzioni di massa. Fra 100 milioni di anni sarà ancora qui. Non rischiamo di compromettere il pianeta. Rischiamo di compromettere quel clima straordinariamente stabile che negli ultimi 10.000 anni ha permesso alla nostra civiltà di crescere, di costruire città, di fare agricoltura, infrastrutture. Insomma, non stiamo distruggendo il pianeta, ma stiamo distruggendo tutto quello che nel mondo ci serve per sopravvivere. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerrino. Prima di lasciarvi, ricordate di iscrivervi al canale Telegram per restare aggiornati su tutte le nuove pillole in uscita e per qualche chicca extra.
Wake Up Pills. Wake Up Pills.